Saluti a tutti, salutiamo Giulio Ciavoliello che è qui con noi per presentare il suo nuovo libro Fuori dal coro. Allora, Giulio Ciavoliello insegna storia dell'arte all'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, ma è anche un curatore, un critico che collabora con varie riviste e anche ha fondato delle edizioni, sia le ha anche dirette, sia tipo Art Show, che era una guida alle mostre, insomma, e poi Combo, una rivista di riflessione sull'arte contemporanea, e ha curato Francesco Bonomi, La sabbia e il gorgoglio, Fitti, Silvano Editoriale, e adesso appunto questo libro, che è un libro di storia dell'arte, Fuori dal coro, edizione di Cristian Marinotti, è un libro di 177-178 pagine che racconta appunto fuori dal coro, quindi a modo suo e in maniera differente, la storia dell'arte, non solo, anche se ovviamente l'oggetto è l'oggetto artistico, a partire praticamente dalla fine degli anni 60, dal fatidico 68, praticamente agli anni 80, insomma, ecco. Detto questo, vogliamo iniziare a chiedere a Giulio com'è che nasce l'idea di questo libro e di questo taglio.
Saluto innanzitutto tutti, anche chi poi ci vedrà. Il libro, come dire, l'idea esisteva da molto tempo. Esistevano dei miei appunti ormai da molto molto tempo all'interno del mio computer, da una decina d'anni, in cui raccoglievo delle questioni riguardanti l'arte del periodo di cui hai parlato, appunto, che però non avevano mai trovato concretizzazione. L'idea di una pubblicazione mi era nata da letture, dalla visione di opere, da discussioni, dalla preparazione di lezioni per gli studenti, in particolare per due corsi, uno perché avevo fatto per l'Accademia Albertina, un altro che avevo fatto qui per l'Accademia di Brera. E allora è nato intorno all'idea di occuparsi di posizioni molto molto isolate, laterali che finivo per scoprire, rispetto a un clima che è quello molto caratterizzato dal sociale e dal politico, in particolare nel 68 e nel periodo successivo, delle posizioni che riguardavano, diciamo, la libertà dell'artista e l'autonomia dei linguaggi rispetto a situazioni esterne, che voi poi possiamo precisare meglio, ecco, ma
Sì, no, certo, nel
questo per
senso.
spiegare come è nato il libro, di materiali anche un po' confusi in partenza, che poi hanno preso forma.
Beh, diciamo che comunque, vabbè, questo è un libro di storia dell'arte che poggia ovviamente, diciamo, la scrittura, la sua realizzazione, molti documenti, eccetera, ma anche una parte anche sull'esperienza propria, insomma, sulla propria biografia, perché comunque, almeno per diciamo, per la parte degli anni Ottanta, è una storia che comunque, stando a Milano soprattutto,
Sì, in questo devo fare
e
una
anche facendo
precisazione.
l'art show, collaborando con riviste come Flash Art, hai vissuto appieno, no?
Sì, no, no, ma per questo ho bisogno di fare una precisazione. In effetti, il libro finisce come analisi, si interrompe quando io ho iniziato a occuparmi, ad essere inserito nel mondo dell'arte con delle collaborazioni a delle riviste, a curare delle mostre, eccetera, perché in fondo io inizio dopo questa fase. È vero anche che se parlo dell'83-84, io già seguivo molto le mostre, ero già a Milano, non esisteva ancora Art Show. Però incominciavo con i miei interventi nelle riviste, che credo che poi siano gli anni anche in cui noi ci siamo conosciuti. Noi ci siamo conosciuti, credo, fra l'84 e l'85. Ma
E
come dire,
83-84.
la trattazione, diciamo, degli argomenti si stoppa nell'84, perché, come dire, è un
Sì, che poi
lavoro
comunque
storico.
sono comunque gli anni 80.
Sì, no,
Perché
è per
dopo qualche
me.
anno dopo, diciamo, la cultura degli anni Ottanta, quella che viene definita anni Ottanta, postmoderna, di cui tu parli, degli artisti come appunto Salvo, la transavanguardia e via dicendo, andava esaurendosi.
Infatti, sì, sì, ho voluto fermarmi lì per avere anche una specie di distacco, però utile sui documenti, su tutte le situazioni che ho, che per la stragrande maggioranza non ho vissuto direttamente in prima persona, perché incomincio a vivere molto delle situazioni in prima persona da quegli anni in poi, diciamo dagli anni 83, 84, 85. E non a caso l'ho scritto tutto in terza persona, perché l'idea di fondo era creare una specie di oggettivazione sui documenti, sugli scritti originali. Ho dedicato molto sulle posizioni, sulle voci originali. Ho rivolto molta attenzione a questo aspetto. Infatti, per me è molto importante all'interno del libro la sezione documenti, che è un semplice elenco, un ordine cronologico, però l'ho fatto centellinando tutto, cosa per cosa, fra il 66 e l'84, in cui elenco tutta una serie di pubblicazioni che poi sono i documenti da cui ho tratto le voci originali di artisti e di intellettuali che hanno vissuto appieno a quel periodo e che riporto come citazioni all'interno di tutto il testo e che mi sono servite quasi come una guida del libro e come l'ho voluto poggiare proprio tutto sui documenti originali. Su quelli che sono ovviamente estratti, frammenti originali del tempo. È vero
Infatti
anche che
per
questo, essendo in vita come persona, per me questo periodo è stato formativo, però è stato formativo in quanto prima ragazzo e giovane avevo un vissuto da studente e chiaramente da curioso per fatti culturali, artistici, delle arti visive, ma anche culturali più in senso lato, rispetto alla letteratura, rispetto alla musica, rispetto ai raduni giovanili, rispetto alla politica. Però, diciamo, il libro appunto finisce come trattazione quando in effetti io faccio i primi passi nel mondo dell'arte. Ed è per questo che lo considero un lavoro così rigorosamente storico, proprio perché banalmente si fonda sui documenti.
Ecco,
Su dei commenti o su, come dire, testimonianze dell'epoca, dei personaggi di cui, ovviamente, di personaggi che ovviamente molti dei quali non ci sono più, alcuni sono scomparsi precocemente, penso a Pino Pascali, no?
proprio questo praticamente, questa cosa dei documenti, perché il libro, proprio per la prospettiva che pone, parte, come dicevamo prima, dal 68 e dalle contestazioni che si aprono in quelle date, tra l'1 e la Triennale di Milano, quella curata da Giancarlo De Carlo, dei grandi numeri, e quella la Triennale viene occupata, l'altra è quella della Biennale di Milano, dove gli artisti girano le opere, e tu sottolinei appunto, non solo con delle citazioni riportando le parole di Pino Pascali, che è una di quelle che invece si rifiutava di girare le opere, perché appunto lui voleva che se venisse garantito, cioè la protesta avviene, secondo Pascale, facendo vedere le opere, non girandole, e addirittura, insomma, questo è accompagnato non solo dalla citazione, diciamo, scritta nel testo, ma anche da una fotografia del telegramma che Pascale invia alla Biennale di Venezia. Ecco, e dunque, e da qui parte, insomma, questa idea che tu tracci nel libro di dire, vabbè, questo è il mainstream della contestazione. Io invece comincio a isolare dei personaggi, degli artisti che invece la pensano diversamente. Abbiamo detto Pino Pascali,
Sì,
fa.
sono voci isolate che si soffermano sulla libertà, sul concetto di libertà dell'artista e sul concetto di autonomia del linguaggio.
Sì, come appunto Luciano Fabbro.
Sì, Paolini, Carla Lonzi, diciamo, anche perché rispetto sia alla Triennale di Milano del 68, sia alla Biennale dello stesso anno, Lonzi, Fabbro e Paolini emettono un documento che è proprio di distinzione, di distinguere la posizione dell'artista rispetto a quelle che sono delle sollecitazioni della realtà, ma non perché non abbiano senso e valore le situazioni sociali e politiche, ma perché vogliono distinguere nettamente tra quello che è il ruolo dell'artista, del creatore di forme, e quello che è il ruolo del cittadino, al limite del militante. Ed è una posizione che curiosamente all'interno della cultura italiana del dopoguerra è stata sviscerata profondamente. Viene da un dibattito molto molto interessante che c'è stato nel 47.
Infatti tu nel libro dedichi anche lo spazio proprio al dibattito tra l'astrazione, il gruppo di
Sì.
forma 1, i realisti, e quindi dell'opposizione del Partito Comunista, diciamo, all'arte cosiddetta d'avanguardia, no?
Sì, c'è appunto una sottolineatura della posizione del gruppo di Forma 1 e del loro manifesto, che per esempio l'affermazione più nota, che almeno che si ricorda più facilmente, l'affermare la necessità, la possibilità rispetto alle indicazioni del partito era di poter essere astrattisti, formalisti e marxisti, e che è una posizione che in qualche modo è mutuata da un'affermazione, diciamo, da un dibattito che già c'erano stati in ambito letterario poco prima, qualche mese prima, quando Elio Vittorini, dalle colonne del Politecnico, aveva difeso, diciamo, appunto, la distinzione tra politico e culturale, rispondendo a un articolo critico e di attacco rispetto all'attività della sua rivista, di questa rivista nuova e innovativa per contenuti, che era il Politecnico. E lo fa, per me è importante quando lui dice, ammetto che ci siano ovviamente delle relazioni tra cultura e politica, però è importante affermare una distinzione tra le due. È importante sapere che si agisce su terreni diversi e su dinamiche diverse, all'interno di dinamiche diverse. E in quel caso, chiaramente, i formalisti di Forma 1 volevano prendere le distanze da tutto un realismo che non si può definire banalmente socialista, ma comunque di rassicurante come contenuti e come valori, che in fondo si trovava in altri autori che erano, ma soprattutto in Guttuso, che era una figura ben accetta, diciamo, dai vertici del partito. Di un artista, tra l'altro, di notevole valore, ecco, però con un lavoro che era di disegno sicuramente altro e più digeribile rispetto alle proposte degli artisti come Piero Dorazio, Carlo Accardi, Giulio Turcato. Dico i primi che mi vengono in mente dei componenti di forma.
Infatti, una cosa in cui non si parla quasi mai, per esempio, quando si parla di un libro, perché si pensa che il libro sia solo quello che c'è dentro, non il libro. Poi anche perché la maggior parte dei libri, facendo parte delle collane, hanno una grafica, quindi si presentano con un titolo, con caratteri che sono parte del titolo, poi sono uguali a tutte le altre copertine di quella collana. Tu qui avete fatto, insomma, con l'editore, insomma, non so, voi andate una copertina un po' diversa e avete messo un'immagine, anche se tagliata, di un quadro di
Funzionava
Salvo.
meglio nella grafica della copertina, per questo che ci siamo permessi di mettere un particolare invece che tutta l'opera.
Sì, però appunto, insomma, Salvo è uno di questi artisti. Ovviamente che è fuori dal coro, ma poi cioè, non è un quadro che rappresenta, anche se sia un particolare che rappresenta un paesaggio, insomma, oppure una citazione dei quadri della storia dell'arte, come faceva Salvo, soprattutto agli inizi, quando riprende
Allora,
una pittura, ma è
sì.
appunto una citazione un ritratto di Paul Menz che appunto che oggi non fa più, ha chiuso la galleria, insomma, da solo il consulente per i musei, le grandi collezioni. Però allora era uno dei più importanti galleristi, era
Lo è stato fino agli anni Ottanta,
è
tutti
stato
fino
anche
all'89.
galerista di Salvo, no? E
Sì.
quindi cioè, questo non solo è qualcosa che ci parla dell'artista di Salvo, del ritorno alla pittura, ma è qualcosa che ci parla anche dell'importanza che assume il mercato, quindi attraverso la galleria, in
Sì.
quegli anni che comincia ad assumere, no?
No, ma certo, grazie per questa domanda, in particolare per questa, perché ci sono due figure di italiani, cioè di non italiani, di personaggi europei che sono particolarmente, come dire, significativi per l'arte italiana. Uno è appunto questo gallerista, che addirittura concepisce una stagione solo di artisti italiani, in una città come Colonia e con relazioni internazionali, quindi anche con tanti importanti artisti, concepisce una stagione espositiva solo per artisti italiani.
Sì, mi sembra che si
Il rapporto
chiamasse Colonia Italiana, tra l'altro.
così so anch'io, non l'ho scritto mai Colonia Italiana perché non ho avuto conferma in documenti. Ecco, da qui ti rendi conto anche di come l'ho voluto sempre ancorare a dati certi verificabili. Però anch'io ho visto, per dire, nel sito web di Alberto Garutti che quella stagione si chiamerebbe Colonia Italiana.
Ma
Poi
infatti
ho
a me Garutti me lo
contattato.
diceva che si chiamava Colonna Italiana, a cui lui era uno
Sì.
dei partecipanti.
Poi però ho contattato l'archivio Celant, Germano Celant a un certo punto avrebbe fatto un testo riassuntivo su tutta questa stagione, però all'interno dell'archivio non esistevano dei documenti concreti e né per altre vie, almeno io, per me è stato impossibile, non ho avuto modo di verificarli. Ed è per questo che purtroppo faccio a meno di questo titolo che mi sarebbe piaciuto inserire all'interno del testo. Però ti volevo dire anche un'altra cosa, parlando di personaggi che sono stati molto significativi, certo come dealer. Come operatore nel mercato anche Paul Manz è stato fondamentale, ma ce n'è un altro che è fondamentale, che è un curatore che comincia a seguire la scena italiana dalla fine degli anni 60 e sia come curatore che come direttore di musei ha una grande attenzione per gli artisti italiani, ne cura diverse mostre, tantissimo, diciamo, lavora con più di tutti, lavora con Alighiero Boetti. Eh sì, e questi
Stai parlando di
personaggi, sto
Jean-Christophe Amman, no?
parlando appunto di Jean-Christophe Amman, che da quando preparava Pensieri, l'opera, cioè quel titolo che era, adesso non mi viene in mente esattamente, comunque parlava di opere come Pensieri visualizzati, fino appunto tutti gli anni 80 e i primi 90 ha seguito tantissimo la scena italiana. E tra l'altro lui è anche l'autore di un articolo del 79 che pubblicò in Domus, il titolo è Espansivo Eccessivo, che praticamente trattava delle opere di Clemente e Paladino e De Maria, e facendo delle riflessioni molto molto interessanti sulla distinzione tra il modo di fare arte negli anni 70, negli anni 60, fra gli anni 60 e gli anni 70, e poi gli sviluppi che accadono negli anni 70 e che a un certo punto determinano un'esplosione del disegno, del colore, della figura che letteralmente esplode fra il 79 e l'80, avendo avuto una gestazione comunque lenta ma discreta, progressiva negli anni precedenti.
E no, infatti il libro poi racconta anche quando questa trasformazione si sviluppa, facendo anche delle riflessioni anche sulla teoria, perché in quel periodo di teoria dell'arte se ne produceva molta, i critici, i curatori erano anche critici e non solo curatori, insomma, come avviene alla maggior parte dei casi oggi, quindi il pensiero critico, e in particolare, per esempio, parli anche L'ideologia del traditore, che è un libro di Achille Bonitoliva, che benché fosse un saggio sul manierismo, in realtà utilizzava il manierismo per attualizzare all'oggi, cioè di allora, quello, come stava cambiando il mondo in quel tempo, facendo un parallelo da lì a poi con, diciamo, lavorare coniare il termine transavanguardia, lavorare con la transavanguardia, insomma, che è appunto un tema che tu tratti molto, insomma, nel libro.
Sì, infatti l'anno 1976 è particolarmente significativo per varie cose, ma anche diciamo per due cose che accadono rispetto a Bonito Oliva. Oltre che la pubblicazione dell'ideologia del traditore, ha anche una mostra in due tempi fatta nello studio Cannaviello a Roma, che era Disegno Trasparente, in cui riunisce tutta una serie di autori, sia di una, diciamo, già affermati negli anni 70, ma anche alcuni nuovi, quindi introducendo un lavoro sul disegno che incominciavano a fare Francesco Clemente, Sandro Chia, è presente anche Salvo. Quindi unisce sul comune denominatore del disegno due generazioni e in fondo due, tre generazioni. E in fondo, una delle idee che hanno guidato la concezione e la realizzazione del libro è anche questa: evitare, diciamo, non insistere troppo su quella che è una semplificazione a volte necessaria, una contrapposizione tra due modi di fare arte completamente diversi, che sono quelli dell'arte povera e della transavanguardia, che sono degli orientamenti artistici più conosciuti probabilmente internazionalmente, e che però vengono visti, che hanno delle differenze sostanziali enormi, ma le differenze grandi si possono stabilire tra il momento originale, 67, 68, 69 al massimo dell'arte povera e la transavanguardia 10 anni dopo. Ma poi nei percorsi individuali degli artisti dell'arte povera negli anni 70 ci sono tanti elementi di raccordo e di accordo con la memoria, con il passato, evidentissima per esempio in un autore come Giulio Paolini, ma anche molto evidente per esempio in Fabbro, evidente in alcune realizzazioni che sono di Cunellis, che sono di Calzolari, eccetera. Quindi è anche questo, diciamo, la volontà, diciamo, di non soffermarsi a degli schemi che sono consolidati e che hanno anche ragione d'essere, delle distinzioni che hanno pure ragione di essere, che però oltre lo schema riservano dei caratteri, delle similitudini interessanti, per quanto il manifestarsi dell'opera è estremamente diverso. Per dire, il modo di fare arte di Fabbro è agli antipodi e viceversa rispetto a quello di fare di Cucchi. Però, parlando sempre delle proposte, diciamo, di mostre di Bonito Oliva, curiosamente sono riunite come quartetto a Venezia, nella prima età degli anni Ottanta, non ricordo esattamente l'anno, in cui si ritrovano appunto Enzo Cucchi, Luciano Fabbro, Bruce Nauman e Joseph Beuys.
Sì, no, ma infatti, è comunque questo libro, cioè tu allarghi anche il contesto, è interessante anche per quello. Questo probabilmente anche perché tu hai una formazione di sociologia, avendo studiato sociologia. Sì,
Tecnologia come studi, vero?
che è quella di parlare per esempio di avvenimenti che, diciamo, per quanto riguarda le arti visive non se ne parla molto poco, tranne forse quando si parla della performance un po', eccetera. Che è appunto, che sono due episodi, quello di Parco Lambro a Milano, l'ultima edizione di Parco Lambro, che veniva organizzata infatti non da una rivista d'arte, ma da una rivista musicale che era Renudo, e poi Castel Porziano, dove appunto un festival di poesia, performance, da cui nasce poi tra l'altro appunto l'Estate Romana con Renato Nicolini, che è, come dire, la madre di tutte poi le manifestazioni culturali estive che ancora oggi tutti gli assessori continuano a fare. Ecco, com'è che tu inserisci
Sì,
questo?
io ho sempre
In delle
avuto.
foto, tra l'altro, per quanto riguarda Milano, fatto da Gabriele Basilico, che frequentava, insomma, quel tipo di mondo.
Allora, io ho sempre avuto una sensibilità, un'attenzione per quello che avviene nel mondo musicale e nelle culture giovanili in generale. Spero che sia un'opportunità più che un limite, magari a tanti colleghi può far storcere
No,
il
sicuramente è
naso,
un'opportunità,
perché,
infatti.
ma per alcuni, mi fa piacere che tu la pensi così, lo so bene, però ad alcuni fa storcere il naso, è un po' come dire un uscire fuori dal seminato. Invece secondo me non
Fuori
lo
dal
è, perché
coro.
a me piace essere, diciamo, come dire, fare delle considerazioni anche di un po' come cittadino, come consumatore, come telespettatore per quanto riguarda una stagione precedente, ma oggi, secondo me, se si vuole capire il reale, come dire, fare, interrogarsi e fare delle considerazioni su quello che è il mondo del digitale e dei social è sicuramente importante per farci comprendere tante cose, diciamo, a livello di umanità e quindi anche come operatori nel mondo della cultura. Quelle due manifestazioni di cui tu hai parlato, sono particolarmente interessanti perché al di là della proposta artistica estremamente corposa, no? Perché i festival di Renudo erano molto interessanti, erano. Il Festival di Castelporziano è stato molto importante, una manifestazione internazionale molto molto importante per quanto riguarda la poesia performata, declamata, agita dal vivo, quindi non nel chiuso della lettura individuale. Però nell'analisi di quello che è stato il comportamento del pubblico, ci sono tutti quei caratteri della crisi del mondo giovanile e del perdere senso dal punto di vista della identità e del politico che proprio caratterizzano la seconda metà degli anni 70 e che creano quel terreno, diciamo, di svolta di comportamenti, di costumi, di stili di vita che poi noi ritroviamo sin dall'inizio degli anni 80. È questo
Ecco,
che
no,
mi
ma infatti.
premeva far emergere.
Bene, prima tu hai parlato appunto di, che poi il libro si conclude insomma intorno a queste figure come Carla Alonzi e anche Francesca Linovi, che però appunto Carla Alonzi a un certo punto abbandona l'arte, cioè come fa, facesse un'involuzione rispetto a quello che tu racconti nel libro, nel senso che lei abbandona l'arte per la politica, tout court, il femminismo, insomma, eccetera. Dove all'inizio una delle sue diciamo, artisti preferite, anche amica, Carla Accardi, la segue, ma quando lei arriva a un punto di dare una specie di opt-out, o fai politica o fai arte, Carla Accardi, come anche tutti gli altri artisti, gli dice, sai che noi facciamo arte, cioè seguono quel principio che tu dici di stare nell'arte e non nella politica, che nel caso facessero politica lo fanno attraverso il proprio lavoro. Ecco. E poi appunto Francesca Linovi, come
Sì, sono due donne che, per quanto
curatrice,
profondamente diverse, hanno però una cosa in comune, che è la priorità del soggetto, dell'essere soggetto, dell'io, dell'affrontare molto le questioni in prima persona, a tu per tu, che per Carla Alonzi è legata al discorso femminista. Per la messa in discussione dell'autorità, nel senso del patriarcato, e invece per Francesca Linovi è molto, molto più nobile, molto più, come dire, morbida ed è impostata su una relazione che va anche molto verso una sensibilità che coglie le altre forme, le forme del design, della moda, dell'architettura. Però
perfumetto.
la relazione, il peso del soggetto, dell'io nei rapporti umani e professionali è importante per entrambe. Entrambe hanno questo elemento, questo comune denominatore, l'io e l'importanza della relazione, del rapporto diretto, a tu per
Bene.
tu. E si vede già dai titoli che usano per molti loro testi.
Sì, no, infatti. Direi insomma che appunto con l'autore Giulio Ciavoliello abbiamo tracciato molto bene un ritratto, anche se sintetico ovviamente, di quello che è il suo libro Fuori dal coro, Cristian Marinotti Edizioni, che appunto noi invitiamo a leggere. Quindi Ringraziamo Giulio Ciavoliello per essere stato con noi.
Grazie, vi saluto.
Bene, e salutiamo tutti.